lo sforzo, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti.
87.9 Radio Onda Rossa, iniziamo con l'assemblea radiofonica anche questo 4 maggio del 2020. Vi ricordo, per intervenire, 06 49 17 50 sulle note di lavorare con lentezza. Andiamo a parlare, di iniziare come tutti i lunedì da Bergamo. Salutiamo il compagno all'ascolto, ciao.
Buongiorno a tutti e tutte.
Bergamo Report o Report?
BG Report.
Allora, ciao. Allora, ciao. Dici tu, insomma, oggi come va? Siamo nella fase 2 del Covid-19. Sicuramente la fase 1, Bergamo e Brescia, l'hanno pagata carissima. Come passano, come si passa da quelle parti, dalla fase 1 alla fase 2?
Sì, dunque, io penso che da queste parti la parola più corretta per spiegare il sentimento collettivo di stamattina è apprensione, nel senso che è evidente che la pandemia e il virus non ha colpito tutto il paese in ugual misura, ma la Lombardia e in particolare Bergamo e Brescia sono state le zone più pesantemente colpite e quindi quelle che più di ogni altra in questo momento scontano una situazione emergenziale che ancora non è rientrata. Tuttavia, come sappiamo, le misure per la ripartenza della fase 2 sono in realtà omogenee su tutto il territorio. Perché sono omogenee su tutto il territorio? Una spiegazione molto semplice è che se non fossero state tali, si sarebbe dovuto dire che la Lombardia e la provincia di Bergamo, ad esempio, sarebbero dovute ripartire per ultime, con maggiore lentezza. E la fase 1, il dramma della fase 1 del nostro territorio, dove la produzione non poteva fermarsi, ed è stata anteposta alla salute pubblica con le conseguenze tragiche ormai ben note, ci rammenta che la Lombardia, la provincia di Bergamo non possono fermarsi e quindi debbono ripartire insieme al resto del paese per prime e soprattutto deve ripartire il sistema produttivo che in questa zona è un motore del paese. Questo noi l'abbiamo già detto, ma da questo punto di vista, in settimane passate, ma da questo punto di vista nulla è cambiato. In particolare avrete visto come nella provincia di Milano nelle ultime due settimane la situazione si è fatta particolarmente critica, a riprova del fatto che qua l'emergenza non è stata superata. Quindi apprensione, perché questa ripartenza potrebbe avere dei costi salatissimi in termini di salute pubblica e nuovo tributo in vite umane. Quindi c'è un grandissimo scetticismo innanzitutto, ma soprattutto una giusta preoccupazione. Il sistema produttivo, come si suol dire alla chetichella, è ripartito in realtà piano piano già nelle settimane passate. Anzi, la domanda giusta sarebbe se si è effettivamente mai verificato un vero e proprio blocco della produzione in toto.
Scusa, ti posso chiedere una cosa?
Sì?
Non so se tu hai percezione, non so se sei uscito, però oggi, insomma, teoricamente con questa inizio di fase 2 visivamente dentro Bergamo, cioè nei trasporti, per le strade, nella metro non c'è, almeno non credo ci sia a Bergamo,
no.
Che hai notato? Si nota qualcosa di diverso, se tu hai avuto la possibilità di vederlo, posti di blocco, cose di questo tipo, visivamente, che è cambiato qualche cosa, insomma, che tu possa aver percepito?
Allora, senz'altro rispondo, ed è quello che proprio che stavo dicendo, nel senso che allora, percettivamente, per rispondere subito alla tua domanda, chiaramente sì, nel senso che già da giovedì io sono uscito per la spesa e il numero di veicoli che circolavano era nettamente superiore a quanto non fosse stato nelle ultime settimane. Era impressionante nelle ultime settimane vedere il vuoto totale per le strade. Io in particolare vivo in un quartiere di semiperiferia che affaccia su una grossa direttrice, non l'avevo mai vista completamente deserta. E stamattina la sorpresa, aprendo la finestra, è proprio che è tornato il rumore di veicoli che circolano su questa direttrice, per cui assolutamente la ripartenza si misura significativamente. Ripeto, mi è bastato aprire la finestra. D'altra parte, quello che stavo dicendo è che il prefetto, per quanto ci è dato sapere, è stato particolarmente, non diversamente da altre città peraltro, tollerante e permissivo rispetto alle richieste in deroga da parte delle imprese, e naturalmente questo stride fortemente con quelle che sono invece le misure a cui la popolazione è sottoposta essenzialmente. Non so se volete chiedermi qualcosa di specifico, continuo un po' a raccontarvi su che cosa stiamo lavorando come BG Report.
Quello che ti volevo chiedere era se al di là, insomma, delle denunce che sono uscite fuori dai medici, da operatori sanitari, anche dall'RSA, insomma, di tutto quello che è successo, se tutte queste cose si stavano in qualche modo condensando in qualche forma organizzata di insomma, se questa fase 2 corrispondeva anche ad una costituzione in qualche modo di reti, forum, eccetera, che diciamo
chiedesse conto dalla fase 1.
Sì, da una parte chiedesse conto dalla fase 1, ma cominciasse a mettere qualche mattone su come affrontare sia la fase 2, ma soprattutto diciamo rivedere il sistema sanitario in quella zona che ha dato, insomma, tutte queste questioni si è sollevato.
Sì, dunque il primo dato che mi sento di darvi è che la rabbia sociale nella nostra provincia è palpabile, perché oltre 6.000 morti stimate sono un'autentica catastrofe che è entrata nelle reti parentali pressoché di chiunque in questa provincia. Immaginatevi, è un numero veramente, veramente drammatico. Stiamo parlando del doppio delle morti di Ground Zero, che pure è stato un evento che ha impressionato il mondo intero. Ecco, da questo punto di vista certamente la rabbia sociale, prima questione che pongo, ha a che vedere con il senso d'abbandono. Dal mio punto di vista, sapete che settimana scorsa Conte è passato da Bergamo in maniera estremamente fugace, si è fermato per pochi minuti, ha rifiutato inizialmente di parlare con i giornalisti e poi è stato fortemente incalzato dai giornalisti presenti e anche, devo dire, messo con le spalle al muro proprio sulla questione della gestione sanitaria dell'emergenza e una richiesta di chiarezza e trasparenza su i motivi e le pressioni che hanno condotto alla revoca della zona rossa, o meglio alla mancata zona rossa per Alzano e Nembro, e poi la vicenda ben nota del pronto soccorso non sanificato e via discorrendo. Da questo punto di vista mi sento di dire una cosa. Perché parlavo di senso d'abbandono? Perché di fronte ad una tragedia immane, in cui di solito si assiste ad una mobilitazione retorica da parte dello Stato, non che per noi avrebbe fatto la differenza, ma per dare il peso di quello che ho chiamato senso dell'abbandono, noi in realtà a Bergamo non abbiamo visto nessuno. Cioè, Conte si è palesato appunto per 5 minuti e non voleva parlare con i giornalisti, Fontana si è presentato esclusivamente per inaugurare un ospedale in fiera a Bergamo, costruito fatto da volontari con donazioni, di cui la regione di fatto, cioè, non ha nessun merito e nessuna competenza, per cui non si capisce neanche a che titolo fosse qua per inaugurare questo ospedale, ma di fatto è stata l'unica visita. L'assessore regionale alla sanità Gallera, che ormai è scomparso, perché voi sapete che di fronte al crollo del consenso percentuale della Lega, Fontana e Gallera non escono più allo scoperto. Anche questo vi dà il peso della rabbia sociale diffusa che c'è in questo momento. Cioè, la Lega ha realizzato, e intendo dire Salvini in persona, che come sapete ha preso tra virgolette di petto la situazione, di fatto posizionando il suo ufficio non si sa a che titolo nel palazzo della regione, ok? La Lega si è resa conto che ogni volta che Fontana e Gallera mettevano la faccia in televisione, il becco fuori di casa, la Lega perdeva consenso. Quindi la linea è fare scomparire nel bel mezzo di un'emergenza il governatore, perché, cioè, non gode di alcun favore in questo momento. C'è una mobilitazione delle persone, sì, in questo momento sulla rete. In particolare si è creato questo comitato Noi Denunceremo, di cui io vi riporto soltanto il dato quantitativo. In pochi giorni il gruppo pubblico ha superato i 50.000 membri. Ecco, insomma, per una provincia e una cittadina di provincia come Bergamo dà il peso della situazione. Io non me la sento di dire troppo rispetto a questo comitato, se non che il commercialista che l'ha creato non è certamente posizionabile a sinistra politicamente, e al momento non è nemmeno troppo chiaro quale sia la partita che intende giocare, nel senso che chiede di ricostruire le responsabilità nella catena di comando, ma non richieste di risarcimenti che giudica antietiche, non si capisce per quale motivo.
Ma richiede, scusami un secondo, una domanda, ma richiede le catene di comando sotto che punto di vista? Industriali, sanitarie, private, RSA, ospedali pubblici? Perché insomma le catene di comando sono diverse su diverse opzioni.
Sì, la catena di comando rispetto agli errori commessi nella gestione sanitaria dell'emergenza. Ecco, da questo punto di vista mi viene da dire, le responsabilità sono molto chiare in realtà. È partita già un'inchiesta per omicidio colposo ed epidemia colposa. Noi sappiamo che alcune famiglie si sono già rivolte a dei legali e ci manteniamo in contatto per avere gli aggiornamenti sulla situazione e monitorarla. Aggiungo che da questo punto di vista il tipo di lavoro che BG Report sta facendo in questa crisi e anche nel configurarsi evidentemente di scenari rivendicativi e di richiesta organizzata di verità e giustizia, BG Report si sta muovendo in questa direzione. Lanceremo nei prossimi giorni una piattaforma anonima di whistleblowing, che è quasi pronta, attraverso la quale il personale del sistema sanitario, nonché gli operai e le operaie delle aziende e i lavoratori e le lavoratrici in genere, potranno fare denunce, segnalazioni anonime rispetto alle garanzie di sicurezza e di protezioni sul lavoro che sono effettivamente ad essi accordati. Per cui si è detto che la produzione, grazie alla mobilitazione del governo ed il tavolo con Confindustria e di sindacati, garantirà la massima priorità alle misure di sicurezza, che il nostro sistema sanitario è tornato in una situazione di normalità, e quindi quello che noi intendiamo fare è raccogliere queste segnalazioni, che non saranno pubbliche come è stato fatto in passato anche su altre piattaforme, semplicemente la redazione le riceverà, le verificherà, si attiverà di concerto, o meglio in parallelo ai delegati sindacali con cui noi cerchiamo di tenerci in contatto e di creare un canale costante. C'è stato un incontro solo ieri web via Facebook con una delegata della FIOM che parlò anche ai vostri microfoni alcune settimane fa. Insomma, la questione è, noi monitoreremo e svolgeremo la nostra attività di inchiesta in maniera inflessibile, perché vogliamo mettere il naso lì e capire a quale prezzo stiamo ripartendo in questa fase 2. Aggiungo un'ultima cosa molto importante, secondo me, che invece non ha a che vedere con questa cosa della piattaforma di whistleblowing, che comunque per noi è una questione molto importante, anche un'indicazione che ci sentiamo di dare a livello nazionale. L'altra cosa è invece ha a che vedere con l'articolo che BG Report ha pubblicato questa mattina. C'è stato a Bergamo un femminicidio la scorsa settimana. Viviana, una ragazza di 34 anni, è stata brutalmente assassinata dal compagno, tra virgolette, dal suo aguzzino, nella casa in cui vivevano. Ebbene, la questione politica che noi solleviamo nell'articolo è relativa proprio alla condizione delle donne, e non solo delle donne vittime di violenza, in questa benedetta fase 2. Ovvero sia, l'impressione è che non solo il governo regionale e il governo nazionale non hanno fatto assolutamente nulla in termini di misure e fondi straordinari rivolte al tema della violenza sulle donne, ma in più il tema dei congiunti, quindi questo apparente allentamento delle misure restrittive individuali, a nostro avviso nasconde il tentativo di riattivare e mobilitare le reti parentali, le quali, come ben sappiamo, nel sistema di welfare familistico italiano sono strutturalmente destinatari e tra virgolette reti di scarico di tutta una serie di costi sociali di cui lo Stato e il sistema di welfare non si fa carico. Ecco, naturalmente questo costo sociale di cui parlo ricade in primis sulle donne, lo sappiamo benissimo. Questo riguarda il tema del lavoro. Le misure che sono state erogate a marzo in favore diciamo in sostegno della genitorialità sono pressoché irrisorie, e parlo dei bonus babysitter piuttosto che dei congedi parentali, che hanno un massimale mensile e in più ovviamente corrispondono ad una decurtazione rilevante del reddito. L'attività di cura, come sappiamo, è oggetto di un forte sbilanciamento di genere all'interno delle reti parentali, se non addirittura tra virgolette mobilitata attraverso forme coercitive di subordinazione nei casi peggiori, se non di violenza fisica e psicologica. E insomma, a noi pare che questo sia una ennesima sfaccettatura di quello che abbiamo osservato in città rispetto ai costi dell'emergenza sanitaria. Cioè, continuano a ripetere che sono calati il numero di ingressi in ospedale. A parte che vi sono segnalazioni raccolte dalla nostra redazione che il pronto soccorso è tutt'altro che decongestionato quotidianamente, ma a parte questo, il numero minore di ingressi in ospedale corrisponde ad una territorializzazione della cura, che significa autocura domiciliare, che nasconde il problema e l'entità dell'emergenza sanitaria perdurante con cui stiamo entrando nella fase 2, e che ha condannato a Bergamo decine di migliaia di persone ad autocurarsi a spese e detrimento delle loro reti parentali, e quindi ancora una volta con un carico che ricade in particolare sulle donne in maniera violenta, se non rischiosa da un punto di vista della salute. Ecco.
Perfetto.
Questo è il grosso tema per noi.
Perfetto.
Ecco, così stiamo entrando nella fase 2, così è stato alleggerito il sistema sanitario. Questi sono i rischi che si prospettano davanti ai nostri occhi.
Noi ti ringraziamo tantissimo, su questo insomma ci abbiamo anche fatto un redazionale una domenica, oggettivamente sarà argomento di grossa discussione anche nelle prossime giornate. Ti ringraziamo come sempre per il lavoro che state facendo e ci aggiorniamo anche per capire insomma come interagire sulla piattaforma, visto che ecco, a livello nazionale e a livello sanitario noi chiediamo, insomma, vorremmo sempre che ci fosse una coordinazione, un coordinamento e una lotta comune, per cui su questo ci aggiorniamo e ci teniamo in contatto. Grazie ancora.
Volentieri, grazie a voi. Buona giornata.
Buon lavoro, ciao ciao.
E va bene, allora, sempre Radio Onda Rossa, 49 17 50, il telefono, e questa era la consueta, diciamo, corrispondenza da Bergamo, che ovviamente ha 2000 aspetti e sfaccettature. E abbiamo una telefonata, e se la mandiamo... Vabbè,
no, però devi spegnere la radio come al solito. Ciao, buongiorno.
Sì, buongiorno. Allora. Io volevo raccontare due storie di cui sono protagonista, diretto e indiretto. Quella, la prima in cui sono in diretto, è che mi è arrivata una mail dal Recup, che è il CUP regionale attraverso il quale avevo fatto un'impegnativa per una visita di cardiologia, che sto aspettando da un anno e mezzo, perché il primo metà anno, i primi sei mesi non sono riuscito ad averla. Quando sono riuscito ad averla, l'ho avuta nell'anno successivo, quindi a maggio del 2019, per il 28 maggio di adesso, di questo mese. E questa mail del Recup mi dice che l'attività di questo settore, questo laboratorio, no, è sospesa e che non si faranno le visite. Questa cosa l'ho verificata come vera, sono andata alla Roma 3, all'ASL Roma 3, e ho visto che tutti i laboratori hanno fuori attaccato un foglio timbrato e firmato nel quale si dice che sono sospese le attività di visite specialistiche. Quindi questa cosa, che di cui si è parlato anche all'assemblea di ieri, credo che stia dilagando, e che soltanto a Roma siamo migliaia, nella mia stessa condizione, di persone che avrebbero bisogno di fare una visita, che la mia non era urgente, perché era una visita di verifica.
Di controllo.
No,
però un anno e mezzo fa l'hai chiesta, poi dopo un anno e mezzo diventa pure urgente.
Dopo un anno e mezzo diventa proprio urgente. L'altra situazione che volevo segnalare è di una persona che conosco, che è chiusa in casa perché ha avuto una febbre molto alta, ha avuto un mal di gola forte, ha telefonato al suo medico, e il suo medico allarmatissimo gli ha dato il numero dell'ASL presso cui si doveva rivolgere per avere il tampone. La ASL ha raccolto questa segnalazione, ha detto che si sarebbe fatta risentire, non si è fatta risentire a tutt'oggi, dopo una settimana. Questo ragazzo continua, un ragazzo di 40 anni, che continua a telefonare alla ASL e non riesce nemmeno a ottenere la linea. Nel frattempo, per fortuna, la temperatura si è abbassata, il mal di gola è diminuito, però rimane l'angoscia. Tra l'altro è un ragazzo che lavora cosiddetto libero professionista, che va in giro a fare lavori di computer, a sistemare computer, quindi non si sa che cosa, che fine debba fare questa famiglia, perché è una famiglia poi di due bambini piccoli e della moglie, di lui, no? E stanno appesi a una ASL che è scomparsa, completamente scomparsa. L'abitazione è vicina a via di Cotta Perfetta, credo quindi che si tratti della ASL numero 2. ma questo è da verificare. Allora io penso che sarebbe giusto aprire un dibattito approfondito su questo argomento, ma un dibattito che abbia come obiettivo quello di una manifestazione da realizzarsi al più presto o sotto il Ministero della Sanità o sotto la Regione, perché queste cose sono l'esito di una lunga storia di desertificazioni del territorio, per cui le cose che si dovrebbero fare sia per il coronavirus sia di medicina quella regolare, normale, territoriale, preventiva eccetera, non vengono fatte né l'una né l'altra. Ecco, quindi io spero che si riesca a approfondire questo argomento proprio avendo come punto d'arrivo una manifestazione che in tempi relativamente brevi, 10, 20 giorni, si riesca a realizzare questa mobilitazione che secondo me è fondamentale, perché se non li facciamo pagare questa defaillance, insomma, questi possono continuare come gli pare, prendendoci per tutti per il sedere. Va bene, mi ascolto.
Grazie, ciao. Grazie tantissime.
Allora, diciamo che questo intervento è entrato subito con i piedi nel piatto, diciamo, per così dire, perché uno degli argomenti, appunto, che oggi volevamo pure affrontare era proprio questa questione. Tanto ricordo una cosa, così a titolo di informativo, ma anche di importanza. Allora, oggi, come ogni lunedì alle 5, c'è la riunione, ovviamente ancora telematica, del coordinamento cittadino sanità. Ora, l'abbiamo fatta la prima volta lunedì scorso, quest'oggi si ripete. I temi trattati in questo coordinamento, che non è un coordinamento fatto solo di addetti ai lavori, cioè di operatori sanitari, ma che è ovviamente non aperto, ma trova protagonisti anche, diciamo, in quell'utenza, in quella in chi si pone questo problema, in chi lo vuole affrontare, a chi ne subisce le conseguenze. Il tema di queste riunioni è proprio questo, cioè cosa fare, perché quello che diceva l'ascoltatore, se praticamente la fase 2 inizia con una email dei Recoup che ti dice io chiudo, cioè non ti faccio niente, è chiaro che insomma questa è la prospettiva, questo è il primo punto dove andare a esercitare. Allora, per parlare, quindi voglio dire, però allora intanto capiamo una cosa, qui l'ascoltatore diceva andiamo a fare una manifestazione, regione, ministero eccetera, tanto il recupero dipende dalla regione, quindi probabilmente quello è l'interlocutore, fra l'altro la sanità è gestita dalla regione e quindi quello è chiaramente l'interlocutore, anche se poi le ASL singolarmente sono enti autonomi che hanno una loro autonomia di gestione e di scelte che possono fare e che anzi dovrebbero fare. Quindi allora sta manifestazione, comunque al di là dove farla, come farla eccetera, chi è che la su quale gambe marcia, cioè perché qualcuno ha dovrà indire questa storia qua, quali sono i passaggi, dove è che si decide questa manifestazione, chi ci sta a fare questa manifestazione, diciamo pure chi è che si assume l'onere dopo che succedono sta cosa qua, perché questo è il problema che ci si pone quotidianamente, anzi da parecchio tempo. E il coordinamento cittadino sanità era nato proprio per questo, cioè per quindi questo è un po' l'oggetto della cosa, perché va bene agitarlo per radio, ma poi bisogna tagliare le gambe. Sostanzialmente penso che è chiaro che pure secondo me va fatta immediatamente, poi chiaramente c'è sta il problema dei non assembramenti eccetera, ma a me sembra che insomma a questo livello tocca via un attimo confidenza con questa storia di comunque presentarsi degli interlocutori politici, istituzionali o quello che è, per andare a rivendicare alcune cose, perché questi è chiaro non mi fa l'assembramento, ma poi mi mandi un'email che io come sanità pubblica praticamente chiudo, anzi continua la chiusura, allora voglio dire, che senso c'ha che tu poi non mi possa assemblare, se poi tu praticamente crei tutte le condizioni perché io comunque mi ammalo uguale, cioè anzi mi ammalo di più. Quindi queste sono le questioni. Tanto allora, nella scorsa riunione del coordinamento, a cui hanno partecipato una trentina di persone, fortunatamente hanno partecipato anche una serie di persone che non sono diciamo operatori sanitari, ma sono persone che stanno subendo queste storie, cioè gente, che ne so, terapia oncologica, gente in terapia diciamo sono saltati completamente tutti quanti i trattamenti, gente che ha persone a casa che hanno bisogno di un'assistenza domiciliare e qui trovano tutti i terminali chiusi. Insomma, capì che questo non è questo problema sanitario è un problema, diciamo, societario, non è un problema, diciamo, che si può articolare solamente. Quindi il passaggio che ci eravamo posti nella scorsa riunione era proprio quello di fare un intervento e programmare comunque un'iniziativa allargando il più possibile, diciamo, l'ambito, perché su queste cose diciamo uno si era posto anche prima, no? Perché no, non è che prima queste cose non cessavano, cioè cessavano pure, adesso sono diventate appunto eclatanti eccetera. Quindi proprio perché quello che uno c'ha in mente è di costituire, diciamo, questo schieramento grosso, ampio, anche pluralista, anche con mezzi, con storie diverse, con questioni diverse, ma che in qualche modo, diciamo, si deve assumere diciamo questo compito, almeno di portarlo al, cioè ieri per dirti c'era stata la proposta nell'assemblea nazionale, una proposta di fare i banchetti per fare un referendum. Allora è chiaro che non è che il referendum che risolve, ma io sarei molto contento che ci fosse in ogni quartiere un banchetto che almeno sulla sanità, che almeno affrontasse questa storia qua. È chiaro che non è che è quello che ti risolve, perché quello poi, però quello può contribuire, voglio dire, a creare diciamo quella dimensione e quella massa critica che poi deve andare oggettivamente, andare a instaurare una vertenza grossa con la Regione Lazio e con le singole ASL per poter ottenere queste storie qua, perché non è diciamo semplice farlo. E quindi questo è un po' il concetto che abbiamo. Certo, se rimane solo il referendum diciamo nel quale diventa un problema solo diciamo così che tu poi vai a votare, cioè chiaro che non è che ti garantisce molto, però insomma nel senso che va bene tutto, cioè in questo momento la cosa principale è mettersi in gioco e diciamo trovare questa storia. Noi l'ambito che ci abbiamo è questo del coordinamento, ma insomma ne possiamo trovare pure un altro, ma insomma qualcosa tocca fare, però fino a quando non c'è quell'altro almeno utilizziamo questa storia del coordinamento, che fra l'altro nelle sue corde c'ha proprio questa impostazione. Pronto?
Ciao, senti, aspetta che prendo fiato. A parte il coordinamento tutto ok, ha bisogno di usarli queste ASL disgraziate, delinquenti, che ci mandano a sbattere, io ti parlo dalla provincia, ci vanno a sbattere di qua e di là, Civitavecchia, la Dispoli, cioè io sto alla F4, devo andare a Civitavecchia per fare esame che costa 6 euro.
4?
Allucinante.
Atle 4?
Sì.
La 4 sarebbe quella, Civitavecchia, no?
Capena, no?
No, Capena, Bracciano,
poi
certo.
Però c'è la pendenza di Civitavecchia, però noi siamo Murlupo e dipendiamo dalla F4 che sta a Capena. Ora io voglio dire una cosa, mi hanno fatto un esame che a Capena non mi hanno voluto fare perché era tutto chiuso, l'ho fatto in privato con l'esenzione del ticket, in 2 giorni mi hanno dato la risposta. Ora io dico, ma non si vergognano, quanti soldi staranno dovranno spendere. Poi la scusa è della pandemia.
Ma scusa un attimo, tu hai fatto questo esame, no? Fammi capire. Tu hai fatto questo esame, l'hai fatto in un ambulatorio convenzionato?
Sì,
oppure
sì,
quindi pagando però il ticket?
No, io con l'esenzione per reddito.
Ah, vabbè, comunque con l'esenzione, però usufruendo comunque
del Servizio Sanitario Nazionale. Ma in questi giorni l'hai fatto?
Del Servizio Sanitario Nazionale. Questa struttura si trova a 2 chilometri da casa mia, a Morlupo. Questa struttura sta a 2 chilometri da casa mia, fa privato, perché è privato, però alcune cose sono in convenzione. Anche l'esenzione.
Quelle che gli convengono probabilmente.
2 giorni io sono messa per fare un esame che la ASL mi scivolevano 3 mesi. Vergogna, è una vergogna questo, per non parlare di altre cose ancora, che fortunatamente sono fortunata, a forza di alzare la voce e a forza di essere là, ho le sorelle che hanno lavorato nelle strutture dei dintorni, per cui una volta una volta l'altra spingono, però non è giusto, non è giusto essere trattati come deficienti. Tu vai lì e praticamente sei in mano. No, nel privato diciamo si comportano bene, ma quelli dell'ASL no. Quelli dell'ASL non gliene può fregare meno di chi ci hanno di fronte. Signora, non si sente niente quello che dicono, ridono, scherzano, se prendono il caffè, allora domani andiamo a vivere così, a vivere colà. Cioè, eppure questo è criminalità, perché c'è gente che sta male e viene qui a fare un percorso di richiedere, vengo qui a richiedere un esame veloce perché sto male, non sono grave, però sto male, e quindi datene una regolata, fate denunce, chi sono, chi non sono, no, nomi e cognomi. Le ASL, basta dire le ASL che fanno questo tipo di rapporto col cittadino, adesso come adesso. Poi quello che succederà non lo so, quello che succederà, guarda, io spero che non lo saprò mai, ma succederà un casino, da Zingaretti se rimpallano, a Conte sei stato tu, sei stato la sanità, l'hai rovinata tu, in mano tua, in mano. Immagino a Roma quello che è, guarda. Pronto?
Va bene, sì, va bene, grazie.
Grazie.
Vabbè.
Grazie, ciao. Grazie. No, che è un po' anche la questione che ci ponevamo ieri. Il privato lo continui a far lavorare, però il pubblico non lo apri.
Non è solo quello, non è solo quello, perché l'ascoltatrice ha messo, diciamo, in luce alcune questioni. Che sembra, cioè sostanzialmente, che ha detto lei? Ha detto: guardate, io mo al di là di tutto sono nato dal privato, vabbè, quelli mi hanno detto se non altro buongiorno, cosa gli serve, eccetera, e sono nata alla ASL, ho trovato comunque un ambiente, un ascolto o comunque una partecipazione che era vabbè, il senso era me te voglio togliere dalle scatole, cioè comunque va da un'altra parte, cioè, che questo è un fatto pure reale, non è che si stava inventando niente, cioè c'è anche questo pubblico, o almeno si tende a costruire un pubblico che funzioni in questo modo. C'è una telefonata, mandiamo.
Pronto?
Eccoci.
Eccoci.
Eccoci, sì. La questione dell'assemblea, ricordiamo, insomma, oggi c'è l'assemblea di nuovo alle 5. Importante, come è stato detto, che ci sia la partecipazione, ma proprio su questo aspetto io mi ponevo l'interrogativo, viceversa, di altri tipi di iniziative come quella del referendum. Perché? Perché il referendum, se proviamo a immaginarlo fra noi, che tipo di referendum può essere? Quello che va, se abbiamo in testa, e qui il discorso è ancora tutto da definire, se abbiamo in testa una, diciamola pure, ripubblicizzazione del servizio pubblico, non può che essere il riferimento alla legge istitutiva del 1978, dove magari chi va a proporre questo referendum immagina, decide, dopo riflessione, per carità, di abolire alcune parti. Allora, possiamo arrivare a questo senza una discussione larga, approfondita, diffusa tra le persone? E questo cioè, a me mi lascia un po' perplessa questa cosa, per cui capisco che pur di rompere il silenzio sulla sanità che c'è adesso, pur di trovare le persone che in strada manifestino, facciano qualcosa su questo problema, questo lo capisco, però non al punto di lasciare ancora una volta che un discorso come quello che si stava facendo adesso della sanità, vogliamo una sanità pubblica e non siamo sicuramente, quando diciamo questo non stiamo sicuramente pensando esattamente alla stessa legge istitutiva del 1978, perché pure quella ha mostrato delle pecche, tant'è che stessa è passata all'aziendalizzazione. Uno dei motivi è che la sanità pubblica gestita in quel modo, secondo quei canoni di quella legge, non aveva dato dei buoni risultati, lottizzazione, clientele, chiamiamole come ci pare. Quindi immaginare adesso un referendum, il migliore che possiamo concepire, che va a tagliare la legge attuale nelle parti per ripristinare quello originale, non mi sembra un passo avanti, insomma, non mi sembra cogliere le contraddizioni che si stanno sviluppando in questo momento, per cui secondo me l'invito ancora pressante da fare a tutti e tutte è quello di innanzitutto capire, discutere, confrontarsi e poi cominciare a prendere decisioni. Poi la strada da qui a qualche mese, alcuni mesi, quello che sarà, non ce l'ho io l'idea di dove va a finire e penso che non ce l'ha nessuno, però ecco, proporre il referendum e di nuovo mettere il carro davanti ai buoi ancora una volta, e in una situazione di questo tipo, se pensiamo ai compiti enormi, alle difficoltà e soprattutto anche all'opportunità teoricamente che ci abbiamo di rimettere in discussione certe cose, non mi sembra un buon inizio, insomma, ecco, volevo dire questo a proposito del referendum. Va bene.
Vabbè, io penso però che non erano questi i termini della questione, cioè qui nessuno sta a proporre un referendum, cioè io non manco capito su che è questo referendum, fra l'altro, cioè su che sarebbe, se abrogativo, propositivo, cioè non è questa la questione, cioè io personalmente non lo proporrò mai, cioè, una cosa del genere. Quello che era solo da dire che l'approccio a questo tema della sanità può essere diverso da quello, per esempio del coordinamento, che nelle sue discussioni sta storia del referendum non c'è mai entrato, voglio dire, proprio perché non lo ritiene uno strumento. Però io quello che dicevo è che ci serve comunque la formazione comunque di un movimento e comunque di uno schieramento, diciamo, che va a raccogliere pure, che valorizza tra virgolette pure chi ha gli altri mezzi. Poi chiaramente cioè se dimo che è pluralista, è chiaro che ci sarà pure chi proporrà referendum, dopodiché meglio che c'è che non c'è, sostanzialmente questa è un po' la logica della cosa. Dopodiché io il referendum non proporrò mai, manco perché ho capito su che è sto referendum, fra l'altro. Telefonata.
Pronto?
Sì, pronto, vai.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno.
Io sono il lavoratore del Policlinico, stavo ascoltando sia la trasmissione di ieri e quella di oggi, insomma. E per cui, secondo me, sta succedendo tutto quello che si era previsto già da parecchio tempo. Non mi sembra che ci sia niente di nuovo. dall'abbattimento delle liste d'attesa, che sicuramente il rimedio, il modo per sopperire a questo problema lo troveranno, è quello di ristabilire l'intramegna dentro l'ospedale, di quello di dirottare gli utenti che avevano le visite già, come il precedente ascoltatore, da un anno e mezzo aveva l'appuntamento per una visita non urgente, la manderanno verso magari cliniche convenzionate, accreditate, quello che vogliono. Per cui la volontà chiara e anche lucida, secondo me, è che alla fine poi non cambierà niente di come era prima. Perché questa pandemia, secondo il mio parere, insomma, non ha...
È pure peggio, praticamente.
Sì, si farà sempre peggio.
Comunque,
si farà sempre peggio, non si riuscirà a arrivare a un cambiamento radicale anche rispetto alla sanità pubblica. Secondo il mio parere è quello di riportarla quantomeno nei punti più cruciali che ci può in qualche modo salvare la pelle da sti balordi che hanno ridotto la sanità in questo modo nel corso degli anni, perché scusate, ma io sentivo pure l'intervento del precedente ascoltatore, ma 37 miliardi negli ultimi 10 anni sono una cifra abbastanza considerevole da ripotenziare una sanità pubblica, e non basteranno nemmeno, però voglio dire, potrebbe essere un inizio. Se questi tagli, tutte le migliaia di posti letto, che adesso per ogni 1000 abitanti ci sono 3,7 posti letto, mentre negli altri paesi sono di più, quantomeno alcuni paesi di più, qualcun altro stanno in linea bene o male, ma sempre di più di quelli che abbiamo noi, avrà un significato. Se non c'è una medicina sul territorio che ti permette in questa fase pandemica di curare le persone a casa, cioè sono questi i punti. Io sentivo anche quello che ha detto l'ascoltatore di Bergamo, a parte di quella piattaforma che secondo me potrebbe essere anche interessante, ma cioè restiamo sempre al punto di prima. Qui si cercano adesso i responsabili sono chiari chi sono di questo disastro, sia in Lombardia ma in tutto il resto d'Italia, perché anche ieri l'hanno detto da tutte le regioni, dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Calabria, da qui, da noi, dal Lazio, cioè i responsabili sono loro, sappiamo benissimo. È inutile, ora o abbiamo la forza di cercare di cambiare tutto questo. Io sono molto d'accordo quando si dice che bisogna creare il discorso di questo movimento. Non è che anche il banchetto, ad esempio, potrebbe essere più importante e funzionale a livello di sensibilizzazione dei cittadini. Ognuno nella propria zona, i vari comitati, se riuscissero a aprire un banchetto nella propria zona con volantinaggio per sensibilizzare i propri cittadini, come del resto anche nei posti di lavoro. Lì le sigle sindacali, soprattutto quelle di base, in questo momento, piuttosto che fare comunicati, denunce qua e là, questo si dovrebbero occupare, e purtroppo si fa tutto meno che questo. E per cui io penso che ho concluso, perché non è che avrei tante altre cose da dire, però insomma credo che il senso sia questo: creare un movimento ampio di discussione, di confronto qua là, che poi si riversi in piazza, anche perché una manifestazione a 10-20 giorni, ma con chi la facciamo? Con chi? La facciamo 100 persone, 50 persone, 500 persone? Credo che in questo momento non sia fattibile nemmeno, anche se sarebbe prioritario e urgente. Grazie, buona giornata.
Vabbè, allora, chiaramente tante cose. Volevo dire 2-3 alcune piccole precisazioni brevissime. Intanto è chiaro che diciamo pure la manifestazione eccetera ci si deve arrivare, no? Tanto chi la decide, quali sono i canali eccetera, tanto ci potrebbe avere dei passaggi intermedi, perché per esempio una presenza sotto tutte le ASL che vanno a rivendicare comunque gli vanno a dire proprio territorialmente diciamo di ma che cazzo state a fare, visto che tutte queste storie, in vista poi per pure messaggiarsi un attimo quanta gente, quanti comitati dei quartieri, quanti associazioni, cose strane, diciamo, ci stanno che poi se la portano avanti sta storia, perché se no, dopodiché, cioè, questi sono i passaggi, no? Quindi i passaggi sono prima discuterne dentro comunque un contenitore che poi vediamo qual è, per il momento c'è questo del coordinamento, ne vogliamo fare un altro, famone un altro, ma intanto questo c'è, dopodiché un'iniziativa pratica, per cui adesso si stanno vedendo di iniziative un po' da tutte le cose, i municipi, le questioni eccetera, oh, mo tutta questa storia qua poi può precipitare davanti a qualche altro, insomma, di dovete aprire sti cazzo d'ambulatori, se non avete persone assumetele non a tempo determinato, fate in concorso, piate le cose o le piate a tempo determinato e dopo intanto che fa il concorso ma poi li pifizzi, cioè allora questi sono i passaggi, no? E dopodiché andare direttamente alla gestione regionale sta storia. Questa è la prima cosa che volevo dire, la seconda la dico dopo perché c'è stata una telefonata.
Pronto?
Sì, ciao. Niente, io volevo dare insomma alcune informazioni, visto che questa mattina sono stata in un ASL per un'ecografia. Avevo chiamato qualche giorno fa pure in radio, insomma, io avevo un'ecografia fissata, un'ecografia al seno fissata per i primi di aprile, mi è stato mandato un messaggio con cui era stata annullata e ho provato a chiamare per verificare se c'era una lista, mi è stato detto di no, per cui il mio medico di base mi ha fatto una nuova impegnativa con urgenza B, quindi a 10 giorni per facilitarmi insomma la possibilità di fare questa ecografia, visto che ne avevo necessità e l'avevo prenotata molti mesi fa. E per cui appunto questa mattina sono stata via Luzzati alla ASL Roma 1, dove avevo l'appuntamento per l'ecografia. E intanto ecco la situazione che ho trovato è di una ASL completamente vuota, cioè gli unici utenti che c'erano oltre a me erano 4-5 persone che accedevano al insomma l'ASL per l'esame del sangue, che sono normalmente, ho chiesto con insomma al DIN, mi hanno detto che sono normalmente aperti per questo servizio, che non c'è bisogno di prenotazione, che insomma per il servizio, per quanto riguarda l'analisi del sangue è tutto come prima, cioè si accede negli orari della mattina indicati e si fa al momento. Come visita specialistica però, da quello che ho potuto vedere io insomma nell'oretta in cui sono stata, ho fatto accesso solo io all'ASL. E ho chiesto al ragazzo del CUP se avevano informazioni riguardo alla prossime riaperture insomma dei servizi ambulatoriali, e mi ha detto che non avevano avuto ancora nessuna indicazione. Ugualmente poi mentre ero lì ad aspettare ho sentito una chiamata di probabilmente di un utente che aveva chiamato appunto per chiedere informazioni, ugualmente gli veniva detto non sappiamo nulla, le liste sono chiuse, le agende sono chiuse, provi a richiamare eccetera. E appunto quindi prima domanda che mi sono fatta, ma come mai, visto che non ci sta nessuno, quindi non è che ci sta la folla, quindi potrebbe essere gestita comunque una riapertura dei servizi, come mai non viene fatto? Seconda cosa, insomma, nel momento appunto in cui ho fatto l'ecografia ho potuto anche verificare che gli operatori avevano tutte le protezioni, devo dire, insomma, c'era la tizia che mi ha fatto l'ecografia, c'aveva i guanti, il camice monouso, addirittura oltre alla mascherina anche gli occhiali protettivi, la cuffia protettiva, cioè era proprio bardata come, insomma, in maniera proprio completa, ecco. E a parte questo, insomma, ultima invece considerazione, mentre facevo l'ecografia lei mi ha chiesto quella precedente io l'avevo fatta privatamente perché non avevo potuto aspettare i tempi di attesa del Servizio Sanitario Nazionale, e a che chiaramente, insomma, lei mi ha detto c'ha poche indicazioni.
Una domanda.
Sì,
tu hai detto che hai fatto quella precedente privatamente perché non hai avuto modo di usufruire di quella che normalmente ti aspettava, diciamo così. No, stavo pensando se comunque, per esempio, una delle vertenze sarebbe quella di farsi ripagare dall'ASL per dire questa storia che tu hai speso privatamente, insomma.
Ma al di là della spesa,
comunque che è un fattore, mi pare, no?
Sì, no, che è fondamentale, è uno dei fattori fondamentali. Il secondo fattore fondamentale però è il fatto che io non mi fido di una struttura privata, tant'è che questa tizia,
brava,
mi diceva,
stessa cosa che penso pure io.
Questa tizia mi diceva il reperto non è molto completo, anche io le ho detto, ma purtroppo l'ho dovuta fare privatamente, io di solito preferisco prendere appunto appuntamenti nel pubblico. E proprio anche per questo motivo, perché ho più fiducia, insomma, sia dei macchinari eccetera. E tempo fa infatti, vabbè, c'era il Santo Spirito che aveva un buon reparto per le donne, con un accesso anche facilitato, e negli ultimi anni invece non è più così. La risposta però di questa tizia che mi faceva l'ecografia oggi è stata: beh, vabbè, potevi accedere tramite l'intramenia. Al che io mi sono tagliata la lingua, ho aspettato che finisse di fare l'ecografia, perché ho un pochino imparato, insomma, che è meglio quantomeno che finiscano di fare gli esami, che siano lucidi fino all'ultimo, e poi dopo ci si può prelitigare. E quindi appunto, una volta che ha finito, io le ho chiesto qual era se tutto andava bene, se potevo stare tranquilla per una serie di motivazioni, insomma, mie personali, e la sua risposta è stata molto brusca, per cui vabbè, poi comunque devi andare dallo specialista, devi andare dal senologo, anche appunto una volta a quel punto, insomma, io mi sono alterata. E le ho detto che chiaramente andare dal senologo significa prendere un appuntamento che probabilmente mi danno da un anno, e tra un anno, quindi io invece lo voglio sapere adesso se questa ecografia ha un esito, insomma, comunque positivo, che lei è lì per fare quel lavoro, non è che è una che fa solo batte le mani sulla tastiera, e che quindi sicuramente è in grado di darmi una risposta. A questa mia, insomma, richiesta e al fatto che mi sono incavolata, è derivato il fatto che quindi mi ha risposto, eccetera, eccetera. E questo per ricollegarmi pure alla telefonata della compagna precedente, che un po'...
Bisogna stare sempre a litigare.
Bisogna stare sempre a litigare, però questo, come in altri ambiti, come nel lavoro, eccetera, scontiamo il fatto che uno ha sempre un rapporto
personale,
appunto, uno a uno. E quindi la gran parte, perché purtroppo ce ne trovano un sacco di medici di questo tipo, appunto, anche nel pubblico, e questo a mio avviso succede pure per il fatto che appunto non c'è una pressione forte, un'attenzione che non permette pure a sta gente di rivolgersi invece appunto gestire quello che è la sanità in una maniera totalmente diversa, che comporta anche un rapporto umano con le persone che accedono a dei servizi. Mm-hmm. Perché oggi appunto io sono stata in grado di rispondere, perché magari mi girava, cioè avevo le capacità mentali e, insomma, di attenzione, che mi hanno dato la possibilità di rispondere. Non mi succede sempre, a volte quando uno va a fare delle visite è anche emotivamente, o insomma può essere anche non pronto a gestire la situazione, e quindi insomma ridare forza a una battaglia sulla sanità dà forza appunto anche alla possibilità di non essere trattati come carne da macello, ecco, insomma.
Grazie.
Bene, grazie a voi. Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao. Allora, Luna, stiamo quasi per chiudere. La cosa che ha detto, che è interessante, è che comunque i medici di base possono decidere, cioè, facciamoci diventare tutte categorie urgenti di visite, perché
no, infatti questo è il meccanismo che si tratta di innescare,
nel senso,
cioè, rifatte fa ricetta e mettetela fa urgente,
fatte fa urgente, a quel punto altro andiamo in 10.000 dentro l'ospedale.
No, capito, ma è un sistema ridondante, cioè funziona, cioè è proprio impostata.
Pronto, buongiorno, ciao a tutti. Senti, io ho sentito un attimino un po' il dibattito, anche se un po' in ritardo, e volevo dire semplicemente una piccola cosa. Io sono d'accordo in tutte le forme di iniziativa che vanno da referendum alla manifestazione sotto le ASL, i banchetti, la manifestazione, purché si muova questa acqua stagnante in cui siamo situati, e cercare di coinvolgere un po' tutte le strutture, al sindacalismo di base, i centri sociali, i comitati di quartiere, rifondazione, cioè, tutti quelli, cioè creare un ampio fronte, diciamo così, di battaglia, di sensibilizzazione, di quello che è, perché stiamo in una situazione in cui praticamente se non riusciamo a muovere quest'acqua stagnante che è putrida, c'è rischio, come diceva il compagno in tante trasmissioni fa Peppe, che qui c'è rischio che il privato ritorna, come si dice, a fare la parte del leone maggiormente rispetto a come lo stava facendo prima. Per cui, ecco, volevo dire questo, che ben vengano tutte le sensibilizzazioni e creare quella massa critica che possa mettere in moto, diciamo, una discussione ampia e aperta nel paese. Ok, grazie per il contributo che state facendo, buon lavoro. Ciao.
Sì. Ecco, su questo però volevo proprio rispondere, perché allora che diceva l'ultimo ascoltatore? C'è qui tocca a creare questo schieramento ampio, quindi praticamente coinvolge il sindacalismo di base, comunque strutture politiche anche diciamo semi istituzionali o meno, che arriva al margine, sopra, sotto e mare nuovo, e va bene. La questione, per esempio, una delle questioni è che, per esempio, il coordinamento ha fatto questo documento. In questo documento che c'era scritto? C'era scritto, guardate regà, tanto tocca fare questo movimento, che se è chiaro che ci devono stare delle cose, delle questioni generali, no? La ripubblicizzazione, no, l'aziendalizzazione, la storia del territorio, no, il welfare sanitario, eccetera. Ma se rimangono quelle, rimane un elenco di cose. Quali sono i passaggi? È chiaro che i passaggi devono alimentare questa storia nella azione diretta, tra virgolette, che si deve esercitare a livello territoriale, per arrivare poi a livello regionale. Quindi da che vuoi ripartire? Vuoi ripartire da quello che ti dice, io ti chiudo tutto il pubblico sostanzialmente, quindi vai solo al privato, e quindi devi riviare questioni, appunto, tanto tu l'intramenia, che è una forma di privato, non la riapri, intanto tu mi riapri tutte le strutture e non mi mandi dal convenzionato, quindi un lavoro estremamente, questo diciamo era il quadro. Abbiamo aperto questa discussione, cioè dicendo queste devono essere, comunque secondo noi sono le forme che si dovrebbe, su questa storia confrontamosi. Alcune risposte su questo sono arrivate non pubblicamente, neanche in questa trasmissione, a cui praticamente si era detto di che tutte queste organizzazioni, cioè da rifondazione al sindacalismo de base a tutte queste cose, cioè fissiamo un punto d'incontro su questa cosa, vediamoci su queste storie qua. Questo purtroppo fino adesso non è avvenuto, cioè non c'è sta ufficialmente tutti questi sindacati, tutti questi partiti, tutte queste aree, ma ando stanno, ma che c'è una presa di posizione rispetto a queste cose qua? L'unica presa di posizione che c'è stata rispetto al documento dove se ne è parlato è stato sottoposto a delle critiche, perché si dice no, ma voi siete, cioè non potete ripartire da dove stavate prima, cioè dalla lista d'attesa, dal fatto di andare a piacere con l'ASL. Qui il problema è molto più grande, qui il problema è la politica nazionale, è la cosa così, questo non detto esplicitamente, che è pure una posizione tra virgolette legittima, magari uno non la può condividere, ma questa c'è, dopodiché questa, e quindi il risultato qual è? Quindi però manco si è partecipato a queste storie, è detta questa cosa. Quindi qual è la soluzione? Famo un altro appello nazionale in cui si ridice che la sanità deve essere pubblica e tutto quanto, poi praticamente così uno ha fatto il suo certificato di esistenza in vita che stai a dire che tanto ci va la sanità pubblica, ma praticamente non mi dici un modo come fa a faccenne questa storia qui in mezzo ai territori, in mezzo ai posti di lavoro, dove comunque ci sta. E questo è un nodo che ci troviamo di fronte. Quindi il problema non è che uno non può allargare sta storia, che sono mesi, per non dire anni, perché il coordinamento cittadino nasce proprio per dire basta con ste cazzo delle parrocchiette, che ognuno fa i cazzi suoi, qui c'è un problema sanitario, andiamo verso un burrone, c'è qualcuno che ce ne può parlare di sta storia? Anche lì non si è fatto avanti nessuno, quattro scarsacani che hanno fatti 2 anni di volantinaggio sotto le ASLE, perché questa era la storia di lì, pure rompendo pure quel concetto di mistificazione di tavoli infiniti che la regione in cui ti prendevano per culo quotidianamente e poi non portavano a nessuna cosa. E il problema oggi si ripropone esattamente così. Cioè, io voglio dire, se pezzi di questo, pezzi di quell'altro, il sindacato tale o il sindacato A non è d'accordo con sta cosa, almeno venisse a dire non siamo d'accordo perché noi volevamo fare questo, perché noi quell'altro. Il documento era uno spirito di offrire questo spazio a tutti. Invece c'è stata comunque una sottrazione. E ci fosse stata una sottrazione per dire, ma guardate che c'è quest'ambito, altro ambito di discussione che è pure più grosso, lo famo pure noi, solo noi, però comunque c'è un successo, ma magari, ma questo non c'è, non c'è sta purtroppo. Quindi queste sono le questioni. E qui sta storia qua del Covid ci deve far capire che o cambiamo tutti il registro dentro la capoccia, de proprio come se funziona, o se no noi abbiamo perso già prima di cominciare. È questa la questione, insomma, no? Io penso. Beh,
allora,
mi
sono diciamo,
un po' accalorato.
No, hai fatto bene. Beh, mi sembra che la situazione insomma, ce ne sia molto bisogno. Noi con questo andiamo a concludere l'assemblea radiofonica di oggi.